Questa mattina leggeremo da due punti diversi dell'Antico Testamento, in particolar modo leggiamo alcuni versetti dal capitolo 2 del libro della Genesi, Genesi capitolo 2, i versetti dal 4 fino al 7, e poi leggeremo alcuni versetti dal libro dell'Ecclesiaste, dal capitolo 3, i versetti dal 16 al 22, quindi Genesi capitolo 2, i versetti dal 4 al 7. Queste sono le origini dei cieli e della terra, quando furono creati. Nel giorno che Dio il Signore fece la terra e i cieli, non c'era ancora sulla terra alcun arbusto della campagna. Nessuna erba della campagna era ancora spuntata, perché Dio il Signore non aveva fatto piovere sulla terra e non c'era alcun uomo per coltivare il suolo. Ma un vapore saliva dalla terra e bagnava tutta la superficie del suolo. Dio, il Signore, formò l'uomo dalla polvere della terra. Gli soffiò nelle narici un alito vitale e l'uomo divenne un'anima vivente. Poi leggiamo dal libro degli Ecclesiaste, Ecclesiaste capitolo 3, i versetti dal 13 Ecclesiaste capitolo 3 dal versetto 16, scusatemi, fino al versetto 22. Ho anche visto sotto il sole che nel luogo stabilito per giudicare c'è empietà e che nel luogo stabilito per la giustizia c'è empietà. E ho detto in cuor mio, Dio giudicherà il giusto e l'empio, poiché c'è un tempo per il giudizio di qualsiasi azione e nel luogo fissato sarà giudicata ogni opera. E io ho detto in cuor mio, così è a causa dei figli degli uomini, perché Dio li metta alla prova ed essi stessi riconoscano che non sono che bestie. Infatti la sorte dei figli degli uomini è la sorte delle bestie. Agli uni e alle altre tocca la stessa sorte. Come muore l'uno, così muore l'altra. Hanno tutti un medesimo soffio e l'uomo non ha superiorità di sorta sulla bestia, poiché tutto è vanità. Tutti vanno in un medesimo luogo, tutti vengono dalla polvere e tutti ritornano alla polvere. Chissà se il soffio dell'uomo sale in alto e se il soffio della bestia scende in basso nella terra. Io ho dunque visto che non c'è nulla di meglio per l'uomo del rallegrarsi nel compiere il suo lavoro. Tale è la sua parte. Infatti, chi potrà farlo tornare per godere di ciò che verrà dopo di lui? Allora, i testi della scrittura che ho appena letto sono, come avrete sicuramente compreso immediatamente, di natura molto diversa. Quello di Genesi, in linea con quanto abbiamo già detto e vi ho già detto nelle domeniche scorse, usa un linguaggio umano, certamente, non un linguaggio scientifico, ma lo fa per descrivere il fatto storico della creazione dell'uomo e del modo in cui il Signore portò all'esistenza il primo degli esseri umani, appunto Adamo. Il modo in cui lo fece, e questa mattina mi concentrerò proprio su questo, ha un altissimo valore, non solo simbolico relativamente a il significato appunto della natura umana, ma ci rivela anche molte cose intorno a Dio, ci rivela chi è Dio e chi noi siamo. Il testo dell'Ecclesiaste invece che ho appena letto deve essere spiegato e compreso nel suo contesto. l'Ecclesiaste, che insomma l'autore di questo libro, che ci fa intendere di se stesso essere il re Salomone, parla come una persona che tiene ben aperti gli occhi sulle vicende umane, scruta quello che accade, osserva, riflette e commenta ciò che appunto riesce a vedere. Le sue considerazioni a tratti appaiono certamente ispirate dalla fede, dalla speranza, come abbiamo visto nella prima parte che abbiamo letto, della porzione che abbiamo letto, dalla speranza che ci sarà un giudizio, che, e quindi che lo fanno guardare ben al di là di quello che è terreno, di che è temporaneo, contingente. Ma in altre porzioni del libro dell'Ecclesiaste ci sembra che lo scrittore dia una valutazione della realtà che è davvero nuda e cruda, e ne parli come lo farebbe una persona che magari è assolutamente disillusa, perfino che è caduta in una sorta di cinismo. E questo è quello che vediamo nel brano che abbiamo letto in Ecclesiaste. L'Ecclesiaste prima di tutto considera, Ecclesiaste significa predicatore, una persona che vuole dare fa un discorso che ha un contenuto, che tende a far riflettere, a convincere, ad esortare. Ecco, l'Ecclesiaste prima di tutto considera lo spettacolo sconfortante dell'ingiustizia e sembra trovare conforto nella speranza che ci sarà un tempo in cui Dio metterà a posto ogni cosa, ma poi, considerando la natura umana, sembra che veda soltanto una parte della realtà, che non riesca a cogliere un'altra parte che è evidente nel passo di Genesi che noi abbiamo letto, Genesi 2:7, e accomuna gli uomini alle bestie, dicendo che in fondo non c'è grande differenza, non c'è nessuna eccellenza da parte degli esseri umani alle bestie. Ora, questi due testi sono davanti a noi, parlano della stessa cosa, ma sembrano molto diversi. C'è da dire che molti commentatori della Genesi, nel passo che vi ho appena letto, si sono chiesti: ma come mai, dopo che è stato raccontato la creazione nel primo capitolo della Genesi, poi qui si ricomincia di nuovo a raccontare la stessa storia? Come mai un nuovo racconto della creazione? Alcuni hanno supposto che questa parte di Genesi 2 derivi da un documento e da una fonte che è del tutto indipendente e che un certo anonimo compilatore, non certamente Mosè, avrebbe integrato questo documento nel comporre il libro della Genesi. Ma la cosa non sta in piedi per varie ragioni, ma soprattutto noi comprendiamo qui che lo scrittore di Genesi ci vuole portare adesso a concentrarci su quello che poi sarà il protagonista di tutto quanto il resto del racconto della rivelazione, cioè l'umanità. Dio ha creato l'universo, Dio ha creato il pianeta Terra, Dio ha creato le piante, Dio ha creato gli animali, Dio ha creato gli uomini, ci ha detto che l'ha fatto il sesto giorno, che l'ha fatto maschio e femmina, che gli ha dato un compito, ma adesso vuole entrare nei dettagli e riprende il racconto appunto facendone una sintesi, ma anche facendo una sorta di zoomata, come si dice, no? Cioè entrando più nei dettagli. E ci viene detto che l'uomo fu formato dalla polvere della terra e che Dio soffiò un alito vitale, di vite letteralmente, nelle sue narici, in modo che egli divenne, abbiamo letto, un'anima vivente, ma in realtà potremmo benissimo leggere un essere vivente. questo essere umano è collocato nel giardino, nel luogo che Dio aveva stabilito dove avrebbe dovuto vivere, e ci vuole far comprendere appunto che adesso parlerà di in particolar modo di questa creatura. E la domanda a cui questo testo vuole dare una risposta, in particolar modo il versetto 7, Dio fece, il Signore formò l'uomo dalla polvere della terra e gli soffiò nelle narici un alito vitale e l'uomo divenne un'anima vivente. La domanda a cui questo testo vuole dare una risposta riguarda appunto la natura dell'uomo. Ed è questa: l'uomo è solamente un animale, magari un animale superiore, oppure si distingue, si differenzia nella sua natura rispetto al regno animale? Quello che voglio mostrarvi questa mattina è che l'intento del racconto della creazione dell'uomo è quello di imprimere in noi chiaramente, fin dall'inizio, l'idea, il concetto che gli esseri umani si trovano a un livello ben diverso rispetto al resto delle creature. E questo ha ovviamente delle profonde implicazioni. Gli uomini si sono sempre chiesti da dove veniamo, come siamo venuti all'esistenza, com'è che noi ci troviamo a popolare e a dominare, se vogliamo, questo pianeta. E dovete sapere che sull'origine del mondo e sull'origine dell'umanità ci sono state tutte le culture hanno raccontato una storia, e ci sono tanti miti che riguardano le origini dell'umanità. In questa settimana mi sono un po', diciamo, divertito, se così si può dire, a investigarli, a leggerli, i miti della creazione dell'uomo dei Maya, i miti della creazione dell'uomo che in Oriente, presso gli egiziani, presso i babilonesi e così via. Non mi metterò qui a raccontarveli perché in fondo non ci interessa, ma se qualcuno di voi fosse interessato potrei consigliargli qualche libro da leggere. E in breve, quello che ho trovato è che, pur essendo molto diversi questi miti della creazione dell'uomo, in tutte le culture che li hanno elaborati e ce li hanno tramandati, però hanno dei sorprendenti temi in comune, hanno dei sorprendenti punti in comune. E ovviamente, dopo questi racconti mitici delle popolazioni antiche, qualcosa è successo da 160 anni a questa parte, in cui si è cominciata a fare spazio una narrazione della origine dell'uomo che è del tutto diversa e che non solo esclude qualunque mito, ma perfino vuole escludere quasi del tutto, se non del tutto, per alcuni assolutamente del tutto, il soprannaturale o l'intervento di Dio nella creazione. Vi dico qualcosa semplicemente sulle narrazioni mitiche e religiose dell'antichità. Vi dicevo che tutte quante le popolazioni antiche hanno tramandato delle storie, dei miti riguardo alla venuta all'esistenza degli esseri umani. È sorprendentemente presente in quasi tutte quante le culture è l'esplicito riferimento al fango o alla polvere della terra o a volte anche ad altri materiali. Per esempio, insomma, se leggete un po' la storia che hanno raccontato i Maya, pare che secondo loro un insieme di divinità avrebbero provato a creare l'uomo dal fango, poi siccome questo non si teneva in piedi e si è sciolto, l'hanno dovuto fare in un altro modo, perché insomma il primo tentativo non era riuscito, quindi hanno dovuto trovare un altro metodo. Ma leggendo con attenzione questi racconti mitici, c'è questa comune questo tratto comune, il fango del fondo dell'oceano, il fango di un certo lago, il fango che si trovava in un certo luogo. E a pensarci bene, il fatto che l'uomo derivi dal fango non sembrerebbe così naturale per delle popolazioni antiche, no? Pensateci. Cioè, noi oggi accettiamo e comprendiamo molto più facilmente che abbiamo in comune gli elementi che costituiscono la polvere della terra. Cioè, noi oggi sappiamo con certezza scientifica che il nostro corpo è costituito dagli stessi elementi che possiamo trovare in mezzo alla strada o in fondo a una pozzanghera. Idrogeno, ossigeno, carbonio, azoto, un pochino di ferro, fosforo e poi altri elementi in misura minore. Quindi noi oggi sì, lo possiamo anche comprendere, è scientificamente, se vogliamo, più accettabile, ma nell'antichità, se gli dite che la carne degli uomini derivava dal fango, era qualcosa che doveva essere assolutamente estranea alla loro mentalità. Quindi com'è che poteva venire questa idea che l'uomo deriva dal fango? Ma io ho una idea e una teoria, perché il mito non è una leggenda, né necessariamente un racconto totalmente inventato. Il mito è una storia che cerca di spiegare la storia. I miti si fondano sempre su un fondo di verità al quale poi o viene aggiunto qualcosa o viene tolto qualcosa, ma in realtà poi stringi, vedete che i tratti essenziali, siccome sono comuni a tutte quante queste civiltà, anche molto distanti le une dalle altre, noi dobbiamo comprendere che evidentemente tutte quante loro hanno attinto da un racconto primordiale che, seppure si è potuto corrompere nel tempo, al quale sono state fatte delle aggiunte, sono stati fatti degli adattamenti, però evidentemente la storia che era stata raccontata all'inizio è rimasta. Gli uomini non possono liberarsi dai miti. I miti non passeranno mai di moda, perché rispondono alla nostra domanda di senso e di significato. Ora, se volessi parlare dei miti moderni, forse dovrei scendere dal pulpito e magari chiedere a mio figlio Giovanni di parlarvi dei supereroi della Marvel. Lui è un grande appassionato. Ma vi siete mai domandati perché questi supereroi no, Superman, Batman, Spider-Man e centinaia di tanti altri, io perlomeno ne conosco pochissimi, ma sono una infinità. Ma perché la gente continua ad essere interessata a queste cose che si sa perfettamente che non sono, che non esistono? Perché si spendono milioni di dollari o di euro per fare film, per raccontare delle storie di esseri inventati? Perché se poi voi guardate con attenzione le storie, in fondo le loro storie sono estremamente vicine alla vita umana. Il male che deve essere combattuto, l'eroe negativo che cerca di distruggere tutto, e poi quello buono che a volte magari può avere anche dei tratti di negatività, che cerca di combattere, un combattimento per far trionfare o per difendere in fondo il bene o una certa idea del bene. Questa è la ragione del fatto che sempre gli uomini hanno avuto bisogno e sempre avranno bisogno di una storia che spieghi la storia, che non ci si può rassegnare al fatto che in fondo quello che noi stiamo vivendo, pandemia compresa, guerre comprese, terrorismo compreso, eccetera, tutto non abbia senso. Deve essere tutto ricondotto a un filo, in qualche modo. Ora, questo è un po' il racconto dei miti dell'antichità, ma qual è il racconto della narrazione, qual è il racconto moderno, qual è la narrazione moderna della scienza? Vi dicevo che circa 160 anni fa, 161 per la precisione, nel 1859, fu pubblicato un libro da parte di un uomo che per certi aspetti era sicuramente geniale, uno scienziato di prima qualità, Charles Darwin, che si intitola Sull'origine delle specie mediante la selezione naturale. In questo libro Darwin spiegò che l'uomo è venuto all'esistenza semplicemente dopo un processo di sviluppo evolutivo che in tempi lunghissimi ha riguardato tutte le forme di vita, dalle più semplici fino alle più complesse. Ora, questa spiegazione, pensateci, che cosa ha fatto? Darwin ha in qualche modo, diciamo, disegnato l'albero della vita. Ai piedi dell'albero c'è una piccola cellula e in cima all'albero c'è l'essere umano. Tutto deriva da là, così ha detto lui. E questa spiegazione mette appunto l'essere umano in cima all'albero della vita e afferma che in fondo noi non siamo altro che degli animali, in piena continuità con degli animali, con gli altri animali. Siamo solo degli animali, più complessi, più capaci, ma sono degli animali. Ora, questa idea, ma veramente l'ha espressa Darwin per primo? Ma no, l'abbiamo visto che già al tempo di Salomone, perfino Salomone ha espresso questo pensiero: l'uomo non è per nulla diverso dagli animali. E non era necessario in fondo che ci venisse Darwin a dire che la vita si è sviluppata grazie alla selezione naturale, alla sopravvivenza dei più adatti, di fortuite, poi in seguito è stato detto, e vantaggiose mutazioni genetiche. Certo, questo è un concetto moderno, ma l'idea che l'uomo non è per nulla diverso dagli animali non è assolutamente nuova. Questa è la visione molto più comune, che appare completamente del tutto naturale. Nascono gli animali, muoiono gli animali, nascono gli uomini, muoiono gli uomini. E dove se ne vanno? E che ne sappiamo che cosa sarà il futuro della vita? Che cos'è l'uomo per questa concezione? L'uomo, e questo è quello che insegnano nelle scuole, e questo è quello che vi dicono in tutti quanti i documentari di divulgazione scientifica, è, se volete, un super animale, certamente è sofisticato, pensante, consapevole di se stesso, ma in fondo sempre animale è. Noi dobbiamo fare i conti con questa teoria, ed è importante che sappiate una cosa, io non entrerò in questa mattina, che questa teoria, sebbene ben accolta fin dall'inizio da chi voleva chiaramente liberarsi da qualunque spiegazione soprannaturale dell'esistenza del mondo, oggi è attaccata anche dalla comunità scientifica. Cioè, non nel senso che la teoria dell'evoluzione di Darwin, o perlomeno il meccanismo della selezione naturale e di lenti cambiamenti, sia del tutto sbagliata. No, per certi aspetti è sicuramente osservabile e ha una plausibilità di fondo. Ma all'interno della comunità scientifica Ci sono delle persone che non sono necessariamente dei credenti o dei cristiani, che dicono che non ci sono tutte le evidenze e le prove necessarie per poter stabilire che effettivamente le cose siano andate così. Il cambiamento è osservabile, ma c'è, per esempio, un problema fondamentale che non può essere in alcun modo scientificamente risolto, che è quello che chiamano l'evoluzione chimica o l'origine della vita. Com'è che la vita ha avuto origine dalla non vita? Se si riuscisse a riprodurre in laboratorio, è perché una teoria scientifica, questo è un passo indispensabile, potremmo dire come è accaduto, ma non si riesce, non si è riusciti a farlo, non si può fare. Non solo questo, ma ci sono anche tanti altri buchi in questa catena, tanti anelli mancanti, i cosiddetti salti evolutivi, i principali, che mancano. E molte persone, molti anche nella comunità scientifica, hanno detto: sì, probabilmente Dio non esiste, il mondo e gli uomini sono venuti chissà come, questo Darwin ha capito molte cose, però non ci spiega tutto, non possiamo essere soddisfatti. E hanno proposto delle teorie alternative, io non le ho studiate tutte quante, ma una buona parte le ho lette, e vi assicuro che c'è da rimanerne molto, molto confusi in certi aspetti, per certi aspetti. Non sto cercando di denigrare la scienza, per carità. Io avete visto che fin dall'inizio, quando abbiamo cominciato a parlare di Genesi, ho detto che la scienza è qualcosa di necessario, che Dio ha stabilito, ma il problema è quando la scienza vuole andare al di là delle cose che possono essere osservate, sperimentate e quindi provate. Certo, noi non possiamo dimostrare scientificamente che l'uomo è stato creato in questo modo. Abbiamo la scrittura, e soprattutto io direi che c'è un'altra questione importante: abbiamo la testimonianza del nostro Signore Gesù Cristo, che se davvero è colui che egli stesso ha detto di sé, cioè Dio fatto uomo, lo abbiamo sentito nei Vangeli ripetere che nel principio il Creatore li creò maschio e femmina. Cioè, in pratica, Gesù ha assolutamente confermato il racconto di Genesi riguardo alla esistenza dell'uomo, alla venuta all'esistenza dell'uomo. Alcuni cristiani hanno pensato: no, ma magari l'uomo si è davvero evoluto, ma l'evoluzione da sola non sarebbe andata da nessuna parte, era necessario che Dio lo guidasse, e quindi hanno pensato di parlare di una evoluzione guidata da Dio, si chiama evoluzione teistica. Ma la scrittura e la testimonianza di Gesù ci indicano in modo chiaro che l'uomo è stato creato in modo istantaneo per un intervento diretto di Dio. E credetemi, questo passo che adesso spiegherò velocemente di Genesi 2:7 ci dice due cose intorno alla creazione dell'uomo che devono guidare la nostra comprensione di Dio e dell'umanità, e che ci devono fare contemplare la bellezza e la gloria di ciò che Dio ha fatto nel crearci. Ci sono due verbi in questo versetto 7. Dio il Signore formò l'uomo dalla polvere della terra, e poi, secondo verbo, gli soffiò nelle narici un alito vitale. E la prima cosa è questa: qual è la forma dell'uomo? Dio formò, il verbo è usato per descrivere l'opera di un artigiano. l'opera di una persona che manipola materiale preesistente per dargli appunto la forma che desidera in base ai suoi gusti, ai suoi desideri, ai suoi piani. In questo la materia non ha alcuna parte. Se leggiamo nella Bibbia, quando si parla di argilla, quando si parla di fango, si sottolinea il fatto che questa argilla non fa nulla, non può nulla. Nel libro di Geremia al capitolo 18 e nell'epistola ai Romani al capitolo 9 si parla di questa argilla nelle mani del vasaio, e il vasaio è quello che gli dà la forma che a lui pare bene che essa abbia. E l'argilla non può ribellarsi, non può dire al vasellaio: perché mi hai fatto così? Insomma, il sovrano artefice è Dio, e dice Genesi 2:7 che noi siamo stati fatti e formati, siamo stati plasmati da Dio, che ha usato la polvere della terra. E prima di tutto questo mostra la sapienza di questo Dio. Quando noi guardiamo un'opera d'arte, vi siete mai fermati a guardare, una statua? Una delle più belle, magari se pensate a una statua immediatamente vi verrà in mente il Davide di Michelangelo che si trova a Firenze, cioè vi fermate lì e dite: ma che bellezza, che perfezione, che proporzioni, che cose, che chi l'ha fatto e quanto deve essere grande il genio dell'artista che ha fatto questa statua, quest'opera. Se noi pensiamo a Dio come a un artista che ha fatto il nostro corpo, il corpo umano, non solo lo ha pensato, non solo lo ha praticamente plasmato, ma lo ha fatto funzionare. Se pensiamo alla delicatezza degli equilibri fisiologici, pensiamo agli organi che compongono il corpo umano e che ogni cosa è stata pensata, disegnata, voluta da Dio. Quando noi sentiamo un pezzo di musica meraviglioso, Bach, Beethoven, non lo so, ma magari qualcuno di voi si commuove anche davanti a un pezzo rock particolarmente bello, ma certamente comprendiamo che chi l'ha composto deve avere una grande qualità. Davide, nel Salmo 139 che abbiamo letto all'inizio del nostro culto, parlando del corpo umano, lui dice: io ti celebrerò perché sono stato fatto in modo stupendo. Pensiamo a Dio che ha formato il corpo umano. Io lo so, quando noi ci guardiamo allo specchio, molti di noi non sono inclini a dire: io sono stato fatto in un modo stupendo. Cioè, non è il primo pensiero che mi viene dalla testa quando io mi guardo allo specchio. Ma perché pensiamo così? Perché abbiamo un concetto della bellezza, della giovinezza, che è tutto nostro personale, ma consideriamo la perfezione del funzionamento del nostro corpo. Ce ne rendiamo conto quando una piccola cosa non funziona, basta che una piccola arteria che c'è nel nostro cuore si ostruisca e ti saluto, non ci sei più. Il nostro cuore, che mentre io sto parlando continua a pompare 70, 80, 90 volte al minuto e fa circolare questo ossigeno e espelliamo l'anidride carbonica e i nostri muscoli che funzionano e si muovono e tutto questo è davvero meraviglioso, stupendo. E chi l'ha fatto? Secondo quello che ci dice
Genesi 2:7, noi siamo stati plasmati da Dio. La sapienza di questo Dio. Per favore, da ora in poi, quando ti guardi allo specchio, non guardare ai capelli che ti mancano, alle rughe in più che crescono, a questa... non considerarti un essere deforme a causa della vecchiaia e del peccato, ma considera quello che essenzialmente sei, un essere umano, una donna, un uomo, fatti da Dio, fatto da Dio, plasmato da Dio. Dobbiamo esprimerci così e imparare a parlare di noi stessi, dei nostri corpi, in questo modo. Io sono stato fatto in modo meraviglioso e stupendo. Questo dichiara anche la sovranità di Dio. Dio ci ha fatti come ci ha voluti. A volte noi vorremmo avere 3 mani anziché 2. Ma Dio ha stabilito di farci con 2 mani o con 2 braccia. A volte qualcuno di noi dirà, ma se io fossi 10 centimetri più alto? Qualcuno vorrebbe pensare, no, se io fossi 10 centimetri più basso. Ci sono persone che dalla loro altezza magari hanno delle difficoltà. Ah, se il mio metabolismo fosse come quello di Tizio, che può mangiare quello che vuole e non ingrassa mai, o viceversa, il contrario. E pensate a quanto sono vani tutti questi pensieri. Dio ci ha fatti così come ha voluto, ci ha fatto alti, bassi, chiari, scuri. E noi non possiamo esercitare alcuna scelta sulla nostra forma. Argilla nelle mani di questo divino vasellaio. Ci ha fatti senza di noi, senza il nostro aiuto. Questo dovrebbe impedire a ogni essere di buon senno di lamentarsi. Dovremmo piuttosto riconoscere che quello che Dio fa è buono, quello che Dio fa è giusto. Dobbiamo imparare ad accettarci così come siamo. Perché? Perché così ci ha fatti il nostro Creatore. Questo significa che noi dobbiamo essere umili e sottomessi. Cosa siamo noi? Non siamo che polvere, fratelli e sorelle. Dio formò l'uomo dalla polvere della terra. Avrebbe potuto formarci da chissà, dalla luce, avrebbe potuto formarci da, che ne so, dal materiale di chissà quale, cioè, avrebbe potuto farci con l'oro, ma non l'ha fatto, ci ha fatti con la polvere. E questa idea che dovrebbe produrre in noi l'umiltà è chiaramente espressa da Dio quando, vi ricordate, dopo il peccato ricordò all'uomo: polvere sei e in polvere ritornerai. E quando il salmista dice, egli si ricorda che noi siamo polvere, cosa sei tu? Alcuni magari possono pensare di essere forti, giovani, belli, capaci, ricchi, potenti. Dobbiamo ricordarci, guardiamo all'origine della nostra creazione, siamo stati fatti dalla polvere, non siamo che polvere. E dobbiamo abbandonare ogni pensiero di vanità. Noi non siamo né forti, né grandi, né potenti. Il migliore tra di noi non è che mediocre. E soprattutto se ci paragoniamo con Dio, col nostro Creatore, che cosa siamo? C'è un bellissimo, ci sono 2-3 versetti bellissimi nel Salmo 102, che dicono, dice così, dal versetto 25, nel passato tu hai creato la terra, i cieli sono opera delle tue mani. eppure i cieli periranno, ma tu rimani, tutti quanti si consumeranno come un vestito, tu li cambierai come una veste, saranno cambiate, ma tu sei sempre lo stesso, i tuoi anni non avranno mai fine. Prendiamo la nostra posizione, noi facciamo parte di questi cieli e di questa terra che periscono, Dio non cambia mai. Dobbiamo vivere umilmente, sottomessi alla sua divinità, alla sua parola, alla sua volontà. E quindi dobbiamo trarre le conseguenze da questa condivisione della natura umana, della natura materiale. Il Dio che ci ha fatto, che ha scelto di darci una natura fisica essenzialmente non distinguibile dal resto del creato, cioè noi siamo fatti della stessa materia di cui sono fatti i fiumi, i mari, i monti, le piante. Questo ci dà le giuste risposte, per esempio, ai movimenti ambientalisti. Siamo fatti della stessa materia del resto del creato e dobbiamo sentire un senso di parentela con la creazione. Il mondo non è il nostro nemico. Le piante e gli animali non devono essere disprezzati, non devono essere distrutti, possono essere utilizzati, ma noi condividiamo fondamentalmente la loro stessa natura. Possiamo usare, come ho già detto in altre predicazioni, il mondo con rispetto, perché dovremo rendere conto dell'amministrazione che ne abbiamo fatto. Io ricordo che una volta c'è stato un pastore che è stato in casa mia, forse molti di voi se lo ricordano, il pastore George McTiernan, che aveva un particolare affetto nei confronti dei miei cani. A quell'epoca ne avevo credo uno soltanto. E quando gli ho chiesto come mai, lui mi ha detto: ma Dio è scritto che ha pietà di uomini e bestie. E questo ci deve far ricordare proprio che noi facciamo parte, non siamo una cosa del tutto distinta e separata dal resto del creato. Ma dall'altra parte mi veniva in mente anche quello che diceva Francesco d'Assisi, no? Fratello Sole e sorella Luna, no? In un certo senso noi siamo in continuità con questo mondo, però dall'altra parte dobbiamo ricordarci che certamente c'è differenza tra un essere umano e un animale, e guai a noi se non lo riconosciamo. Qualche giorno fa, parlando con una certa sorella, mi parlava di una persona, un ispettore che nei confronti delle persone era assolutamente rigido e trattava le persone in modo aspro e distaccato. Quando poi ha visto entrare un cagnolino, ha cominciato a trattarlo come se fosse un principe. C'è qualcosa che non funziona in tutto questo, C'è qualcosa che non funziona. Dobbiamo dare a ogni cosa il posto giusto. Gli esseri umani sono esseri umani e il resto della creazione è certamente distinta. Questo significa che dobbiamo utilizzare il nostro ingegno, dobbiamo utilizzare la nostra intelligenza in ogni ambito, in ogni aspetto, nell'agricoltura, nell'architettura, nella medicina, nell'economia. Nei confronti di Dio e del creato la domanda è: ci comportiamo con l'umiltà, il rispetto e nella piena dipendenza? Perché la forma è sicuramente importante, la forma è sostanza. Dio ci ha dato forma. E l'altra cosa, e ho concluso, Dio soffiò nelle narici dell'uomo un alito di vita. Questo soffio ci fa comprendere che quando ha creato gli uomini, Dio ha fatto qualcosa di molto diverso di quando aveva creato il resto delle cose. Quando creò il mondo disse una parola, quando creò gli animali e le piante pronunciò delle cose e queste cose vennero all'esistenza quasi scaturendo dall'acqua e dalla terra. Ma quando creò l'uomo non solo ci viene detto che lui si fermò per formarlo, ma poi pensateci, ho cercato di immaginare questa scena, fatelo anche voi insieme a me. Qui c'è questa forma di un uomo, non ve lo so descrivere come sia. E qui c'è Dio che affinché quella cosa inanimata, morta, quella terra, quel fango, quella polvere sia un essere umano, deve avvicinarsi, giungere fino alle sue narici e soffiare dentro le sue narici. È quasi un bacio che Dio dà a questa creatura. Come fate entrare l'alito nelle narici se non vi avvicinate proprio alle narici? Questo significa che nel creare gli uomini Dio non ha fatto una cosa meccanica, fredda, distante. Dio ha creato non in modo accademico, matematico, ma chinandosi fino al suolo e baciando quel fango che aveva plasmato. Perché fu solo quando soffiò nelle narici che quell'uomo divenne un essere vivente. Questa è certamente la creazione dell'anima. Noi non siamo fatti soltanto della polvere della terra, noi non siamo solo terreni, noi abbiamo qualcosa di spirituale, abbiamo qualcosa di divino in noi. E questo è il fatto più fondamentale della nostra esistenza. Noi, diversamente dal modo in cui li pensano i naturalisti, non siamo solo corpo. Il nostro intelletto, la nostra ragione non emerge semplicemente dall'attività elettrica e chimica del nostro sistema nervoso centrale. No! Se noi ce ne dimentichiamo di tutto questo, se pensiamo soltanto alle nostre funzioni biologiche, se pensiamo soltanto alla salute del nostro fisico, del nostro corpo, noi ci degradiamo. Sì che diventiamo in quel modo come gli animali. Noi siamo stati fatti con uno scopo preciso. Prendete, che ne so, una penna. Chi ha i capelli lunghi può utilizzare quella penna come fermacapelli. Chi la possiamo utilizzare come punteruolo. Se chiamiamo qualcuno e non ci sente, possiamo lanciargliela in modo da richiamare la sua attenzione, ma una penna non è fatta né per essere lanciata, né per essere un punteruolo e né per fermare i capelli. Una penna è fatta per scrivere. Noi esseri umani, con il nostro corpo e con la nostra mente, possiamo fare tante cose. Possiamo utilizzare il nostro corpo per i nostri piaceri terreni, non pensare assolutamente a nient'altro, ma noi non siamo stati creati per vivere come bruti, direbbe Dante, ma per seguire la virtù e la conoscenza. Noi siamo stati creati per conoscere Dio. Dio ha voluto soffiare nelle narici dell'uomo affinché questa polvere potesse diventare qualcosa di simile a lui, a immagine e a somiglianza di Dio, per avere relazione con Dio. Questa è la vita eterna, dirà Gesù, che conoscano te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Noi esistiamo per conoscere Dio. Se pensi di vivere soltanto per mangiare, bere, fare sesso, divertirti e tutto il resto, non hai capito nulla della vita. Stai vivendo come un animale, gli animali fanno esattamente queste cose. Se passi le tue giornate senza pensare a Dio, senza ascoltare la parola di Dio, senza rivolgere il tuo pensiero a Dio, senza rivolgere le tue parole a Dio in preghiera, senza umiliarti davanti a Lui, stai vivendo come un animale. Puoi essere l'ultimo degli schiavi o il primo degli esseri umani, il più potente. Ieri ho visto un documentario in cui chiedevano al presidente degli Stati Uniti d'America, l'uomo più potente del mondo, c'è pochi dubbi che sia perlomeno uno dei più potenti del mondo. Presidente Trump, lei ha mai chiesto perdono dei suoi peccati a Dio? È strano questa domanda, perché il presidente Trump afferma di essere un credente. Lui ci ha messo un minuto e mezzo per rispondere essenzialmente no. C'è qualcosa che non va. Come stai vivendo? Dio ti ha potuto dare anche un grande potere, ti ha potuto dare un grande onore, grandi possibilità, ma come stai vivendo al suo cospetto? Ti ricordi che sei polvere nel tuo corpo, ma ti ricordi che Dio ti ha dotato di una anima che è fatta affinché tu lo possa conoscere? Quindi dobbiamo comprendere, con questo ho concluso, quali sono le implicazioni di entrambi i verbi. I superbi che pensano di essere onnipotenti con la loro tecnologia, le loro conoscenze, il loro denaro, la loro giovinezza, le loro capacità, costoro devono sapere che privi del soffio dell'onnipotente non sono altro che polvere. Salmo 103. Versetto 14, poiché egli conosce la nostra natura, egli si ricorda che siamo polvere. Tu te lo ricordi? Polvere sei e in polvere ritornerai. Tra 100 anni di noi non ci sarà nemmeno il ricordo. La nostra polvere sarà sparsa nell'universo. Questo siamo. Altri devono riflettere sul secondo verbo, perché vivono come animali, come macchine, non realizzano che hanno un'anima immortale. Pensate al più bello, al più nobile, al più utile degli animali. Noi non siamo come loro. E quando esaliamo l'ultimo respiro, la nostra vita non finisce. E per questo dobbiamo raggiungere la nostra vera e autentica umanità. E la nostra vera e autentica umanità è conoscere Dio in Cristo. Quando Dio ha creato l'uomo, lo ha fatto dalla polvere della terra, e affinché l'uomo potesse avere un'anima vivente, è bastato che egli soffiasse nelle sue narici un alito di vita. Ma affinché noi possiamo essere suoi figli, non è bastata una sua parola pronunciata dal cielo? Non è bastato un atto delle sue mani onnipotenti? E non è bastato neanche un soffio del suo Spirito Santo? Affinché noi potessimo diventare figli suoi, Dio si è dovuto fare uomo, incarnandosi nel seno di Maria Vergine. È dovuto morire sulla croce, versare il suo sangue, affinché noi potessimo credere in Lui e realizzare che quello che era impossibile a noi, cioè ottenere una giustizia nostra mediante le nostre opere, Dio ce la donava, la giustizia di Cristo che sia mediante la fede. Per essere creati è bastato un soffio dello Spirito, ma ma per essere ricreati in Cristo. Il Padre ha dovuto mandare il Figlio si è dovuto incarnare ed è dovuto morire sulla croce, e poi hanno dovuto mandare lo Spirito Santo perché noi potessimo essere rigenerati, santificati. E tu sei fatto per conoscere Dio. E sebbene noi oggi possiamo dire le stesse cose, possiamo dire sì, sono stato fatto in maniera meravigliosa, stupenda, guardando al nostro corpo, pensateci, fratelli e sorelle, che cosa sarà di noi quando, con un corpo risuscitato e un'anima perfettamente redenta, ci troveremo davanti a colui che è il nostro creatore e il nostro redentore. Allora sì, in quel giorno diremo: oh Signore, io ti celebrerò perché tu mi hai fatto in modo meraviglioso e stupendo. Amen. Preghiamo. Signore Padre nostro, noi veniamo a te ringraziandoti perché tu, oh Signore, sei colui che ci ha fatti per la sua propria gloria. Non vogliamo dimenticare, oh Signore, che siamo in continuità con questo mondo e vogliamo rispettare il resto della creazione. Siamo polvere e condividiamo la stessa natura, ma allo stesso tempo, Signore, non vogliamo dimenticare che tu ci hai creati in un modo speciale per essere delle creature speciali, e da creature speciali vogliamo vivere, creature che hanno una relazione con Dio. Creature che conoscono Dio. Ti prego per coloro che sono tra noi e non ti conoscono e vivono come degli animali. Ti prego che tu possa aprire gli occhi, oh Signore, e che tu possa compiere la tua opera di grazia. Nel nome di Gesù.